Leonardo Manera è conosciuto da noi anche come Pierino. Siccome mi ha visto molto innervosito per questa radio che odio.
Vergognati Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
con Leonardo Manera.
Mamma, c'è una sola cosa, neanche essere, cosa che odio, e che è Pietro La Corte. Non tutto il resto non conta, tutto il resto è noia, come direbbe quel tale. Caro Leonardo Manera, buongiorno, è venerdì, Leonardo!
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, benvenuti a questa radio a Confindustria, che facciamo una bella mattinata insieme!
Oggi... è vero che il venerdì tu arrivi al venerdì arrancando, anche se abbiamo iniziato martedì questa settimana. Martedì.
Allora amici, partiamo subito con un bel pezzo musicale.
No.
Cosa abbiamo, Lucchetta, no, come primo pezzo musicale?
No,
che
no,
ci abbiamo, dimmi, no, che bello.
No, i Queen, mi hanno detto, i Queen.
I Queen, allora facciamo subito un bello pezzo dei Queen, complimenti. Allora, se volete la dedica, scrivete al numero e noi mandiamo la dedica.
A che numero? Al
349-238-6666. 6666, mettete un po' di 6 che tanto il messaggio prima o poi arriva.
Vabbè, buongiorno anche per
buongiorno,
tutto il giorno.
Buongiorno, Mariella saluta il marito Giuseppe, sposata a 30 anni ancora con la stessa passione del primo giorno. Per loro i Quini.
Signori, c'è Pietro La Corte in regia purtroppo, e c'è anche purtroppo Leonardo Manera, come avete sentito.
Benvenute!
Vuoi presentare tu la redazione per il resto?
Allora ci abbiamo in regia Pietro La Corte, poi ci abbiamo quella che è ormai più di una settimana che è malattia, che non so se la si può nominare, perché sta sempre in malattia, quindi meglio no, se non viene licenziata solo 24 ore. Poi ci abbiamo Lorenz Nespolo e Miriam Lucchetta e Elisabeth Fuscona. Brave!
Bene, possiamo partire, vai Pietro, partiamo, abbiamo presentato tutti. Ragazzi, oggi è così.
Via le telefonate!
Ci metti il
fresco
carico.
Come l'acqua!
Ci mette il carico da 90,
quello lì di regia.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Venerdì.
In my way, mind you grow a little wiser, a little better every day. But if I crossed a million rivers and I rode a million miles, then I'd still be where I started, bread and butter for a smile. I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your books are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right there.
Radio 24.
Sì. Che cosa? Questa radio,
no!
Che
no!
Odio.
No,
basta, adesso ti metto, ci parlo sopra, le censure, tu e l'intelligenza artificiale maledetto. Vorrei dirti, caro Leonardo, cosa sta succedendo? Andiamo su Marte tra poco, ma con i potenti mezzi tecnologici di Radio 24, in questo momento possiamo andare in onda, perché in regia Carmelo Lauricella è arrivato con dei giornali per tappezzare la finestra, perché dalla finestra altrimenti entrano i raggi di sole che cozzano sul mixer di Pietro La Corte e gli impediscono di vedere i tasti. Quindi se andiamo in onda è grazie all'intervento.
Non può semplicemente mettere degli occhiali da sole, no? Non funziona.
Ah no, è che non è che gli cozzano negli occhi, non è che gli arriva negli occhi il sole, arriva sul mixer dalla finestra, e quindi bisogna. E Carmelo Lauricella dopo aver fatto ore e ore di regia, ora si sta improvvisando, come dire, muratore, piastrellatore.
Carmelo Ricciolo, bravo Carmelo, risolviamo ogni problema con Carmelo.
Quindi se ci ascoltate in tutto il mondo, oggi è grazie a Carmelo Lauricella che sta ricoprendo, ovviamente con copia odierna del Sole 24 Ore, la finestra.
Grazie.
Dopo averla letta, ovviamente.
Grazie.
Allora, la notizia dei giorni, perché non è di oggi, ragazzi, è del futuro verso il quale stiamo andando. Questo uomo, Mike Jones, che lavora negli Stati Uniti, tra l'altro in una società di intelligenza artificiale, automazione, robotica, quindi la sua tematica, cosa ha fatto Leonardo? Ha chiamato un taxi, solo che è arrivato un robotaxi. Sai che in America ci sono i taxi senza...
Sì, quelli senza guidatore, sì. Senza guidatore fisico, diciamo.
E dice, mi porti all'aeroporto. Il taxi parte, a un certo punto il taxi, il sistema evidentemente impazzisce. Vede un parcheggio, entra in un parcheggio e inizia a girare in tondo per sette minuti. Con le porte chiuse, cioè l'uomo non poteva scendere dal taxi, era sequestrato da un robotaxi che girava in tondo per sette minuti. A un certo punto ha chiamato l'assistenza, il cliente, dicendo mi sta cominciando a girare la testa, e l'assistente però era un robot dell'assistenza artificiale, quindi non poteva intervenire
materialmente, non poteva far niente neanche quello.
Sì. Questo signore, questo cliente intervistato, dice: ma dov'è l'empatia in tutto questo? Dov'è la connessione umana? E non c'è più! Non c'è più! Questo è il futuro, non ci sarà più!
Adesso è riuscito a scendere o è ancora lì, sì, che gira nel parcheggio?
Sì, sì, poi dovevano resettare il sistema, control alt canch, e il taxi è ripartito. Scusate se rido, ma
d'altra parte questo... se si impallano i computer qualche volta succederà così anche con i robotaxi, con tutte le cose che utilizzeremo in futuro, no?
Eh sì, ragazzi, però questo è il futuro che vogliamo creare.
Tu sei un gran sostenitore della tecnologia, del futuro. Io sono un passatista, io andrei in giro col carretto ancora, coi cavalli.
Vabbè,
quindi...
ma sì, tu vai ancora a piedi a prenderti a cercare la cartuccia per la stampante.
Sì,
a fare,
via Pacini vado sempre, c'è un bellissimo negozio di stampa di toner per stampanti in via Pacini.
Cioè, io sono per la tecnologia che ti semplifica un po' la vita, però ecco, sono un po' timoroso verso questi passi in avanti da gigante. Va. No, dico solo una cosa ancora. Ieri è stata una puntata un po' movimentata sul tema Rami Corvetto. Ripongo solo la consueta domanda, perché oggi viene intervistato il super testimone da Corriere e Stampa, che colui che era lì ad assistere, perché stava per prendere un panino a un venditore ambulante e assistito alla fase finale dell'incidente, e dice, bisogna vedere se poi è vero, dice: mi hanno avvicinato i carabinieri coinvolti nell'incidente, quelli che sono arrivati, mi hanno intimidito, mi hanno chiesto il cellulare, mi hanno detto di cancellare il video, mi hanno verificato che io lo cancellassi, lo mettessi nel cestino, mi hanno detto ora sali in macchina, ti prendi una denuncia, fammi vedere se hai cancellato, cancella immediatamente quello che hai fatto. Ecco, io la vera domanda che pongo da sempre è: vi piace vivere in un paese in cui delle forze dell'ordine potrebbero avere intimidito un testimone oculare di una vicenda che li riguarda? Se vi piace, auguratevi di non finire prossimo incidente.
Sono due vicende diverse. Un conto è tutta la storia dell'inseguimento, che è una cosa.
Certo.
Anche vedendo adesso, secondo me poi ci sono delle indagini in corso, ci sono, no, quelli che stanno facendo le perizie su tutto quanto. Giudicare così è anche un po' frettoloso, secondo me.
Ma infatti io giudicare,
poi quella,
no,
del video, se è vero, è un'altra vicenda, insomma.
Infatti sono due filoni di indagini sullo stesso fatto. Ieri, ti ricordi, il carabiniere Massimiliano Zetti del sindacato carabinieri perciò ci ha spiegato che cosa prevede la procedura dell'inseguimento? Prevede che non si va in scia e non si tampona. Queste sono le regole.
Sì, devo anche dire che adesso è inutile fare, vedendo le immagini, insomma, era veramente complicato non riuscire a non tamponare la moto.
È chiaro, lo anche scooter. Non andare in scia, però insomma, questa è materiale.
Però insomma, non è roba che ci sono le perizie, adesso dividersi, litigare su questo mi sembra quasi anche fuori luogo, nel senso che non, cioè, chi sta facendo le perizie, eccetera, eccetera. Poi la vicenda del video è un'altra cosa.
Esattamente. Comunque, chiamateci 800 24 00 24.
Soprattutto, scusa, per insultare Alessandro Milan.
Ecco, va bene, sì, fatelo. Ma già,
come
già ieri, mandano i messaggi.
Ci siamo un po' divertiti ieri, no?
Sì, 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 ma non c'è problema. Anzi, vi prego, anche dalla regia, se c'è qualcuno che vuole insultarmi, mandatelo pure in onda. Qua mica siamo alla libertà di espressione, eh? Mica alla censura. Allora, caro Leonardo, vogliamo parlare sempre degli strascichi della vicenda Cecilia Sala, della liberazione di Cecilia Sala, perché intanto mi ha colpito una parte in particolare del podcast, il primo podcast che ha fatto, prima intervista che ha fatto per Cora Media con il suo direttore e il nostro amico Mario Calabresi, potete ascoltarla su tutte le piattaforme, è un'intervista molto intensa. C'è una parte nella quale Cecilia Sala ricorda, una volta lei liberata, tutte le persone che invece in Iran sono detenute in molti casi ingiustamente. Sentite Cecilia Sala.
Ci sono persone che sono lì da moltissimo tempo e per me gli esempi erano loro e ovviamente penso a loro moltissimo e pensavo a loro anche prima di ritrovarmi in questa situazione. Ci penso di più adesso. Uno dei momenti più complicati, perché negli ultimi giorni, questa è una cosa che è uscita, negli ultimi giorni mi hanno dato un libro, mi hanno dato gli occhiali, è arrivata un'altra persona nella stanza, una donna ovviamente, e così come è stato la prima volta che mi hanno detto che sarei stata liberata, non ci ho creduto, pensavo che fosse un trucco, e poi ho incominciato a pensare a come, prima ancora di gioire, a come lo dico, non prima ancora di gioire, erano tante emozioni insieme, confuse, alla scena in cui lei, lo avrei detto a lei, al momento in cui io me ne sarei andata e lei sarebbe rimasta lì, al fatto che lei sarebbe stata di nuovo sola, come lo ero stata io per tanti giorni, ed era stata ovviamente la condizione più difficile psicologicamente da reggere.
Ma questa è la voce di Cecilia Sala, appunto, nella prima intervista rilasciata a Mario Calabresi, al suo direttore, nel podcast di Cora Media. C'è una persona che queste sensazioni forse le ha vissute, le conosce molto bene, è stata in carcere, in quello stesso carcere di Evin a Teheran, anche più a lungo di Cecilia Sala, 45 giorni, è Alessia Piperno, che salutiamo con piacere. Buongiorno Alessia, grazie di
buongiorno,
essere.
Buongiorno ragazzi.
Alessia,
grazie,
Piperno ne ha tratto, beh, quello che ne ha tratto adesso ce lo racconterà, quello che noi vediamo fisicamente è anche un libro che è intitolato Azadi, che vuol dire libertà, se non sbaglio, no?
Esattamente. Alessia.
E che è l'urlo che racconti si sentiva spesso in quei corridoi durante la prigionia?
Esattamente, sì. Era molto frequente, la parola più comunemente utilizzata dentro quelle mura. E poi ecco, io sono stata arrestata durante le proteste di Masamini, in quel periodo tantissime donne erano tra quelle mura e quindi questa parola, come un po' dice la frase donna, vita, libertà, si sentiva appunto molto spesso.
Riecheggiare come un invito, insomma, a riacquistare la libertà. Anche te arrestata senza un motivo, se ho capito bene, cioè
esattamente.
Cioè, come avviene? Se si può spiegare adesso che è passato un pochino di tempo, forse l'elaborazione anche c'è stata. Come avviene l'arresto? Cioè, arrivano delle persone e dicono.
Beh, in realtà penso che per ogni ostaggio europeo che è stato appunto arrestato in Iran è andato in maniera diversa, cioè già ascoltando comunque il podcast di Cecilia ho già capito che comunque è stata una situazione diversa con lei. Nel mio caso era il giorno del mio 30° compleanno, ero con degli amici che avevo conosciuto nell'ostello dove mi trovavo e eravamo andati appunto a cena fuori e poi per la sera prenotato un escape room appunto per divertirci un pochino e proprio quando il taxi ci ha lasciato davanti all'escape room c'erano queste macchine che erano lì ad aspettarci, erano 12 persone e niente, ci hanno fermato tutti quanti e ci hanno portato appunto nella prigione di Evin.
Dicendo? Dobbiamo o siete in arresto?
Farvi qualche domanda? No, assolutamente no. Più che altro chiedevo che cosa volete da noi, anche perché ci hanno subito bendato gli occhi, quindi comunque era una situazione già fuori dall'ordinario. Ecco.
Un sequestro vero e proprio.
Sì, esatto, cioè non è che ho pensato mi hanno arrestato, cioè sembrava a tutti gli effetti un sequestro vero e proprio. E loro dicevano dovete stare tranquilli, vi vogliamo portare soltanto nel commissariato per farvi qualche domanda, qualche controllo, tempo qualche ora e vi lasciamo andare. Però già tutta la situazione comunque puzzava molto di bruciato.
Qualche ora sono diventati 45 giorni.
Qualche ora sono diventati, sì. Ebbene sì.
Si può.
Quanto tempo ci è voluto prima che voi sapeste qualcosa o che vi spiegassero i motivi dell'arresto?
Nel mio caso ho avuto il primo interrogatorio la mattina del giorno seguente, però più che interrogatorio era una serie di accuse che appunto mi facevano, dicevano tu hai partecipato alle proteste, io dicevo no, in realtà non ho preso parte a queste proteste e lui dice no, stai mentendo, però in realtà io veramente non avevo preso parte a queste proteste. E poi da lì mi hanno appunto messo nella cella e nessuno è venuto a parlarmi o a interrogarmi per 2 settimane, quindi comunque sono state 2 settimane dove, come dice anche Cecilia nel suo podcast, dove devi fare i conti con la tua mente, perché in una condizione del genere la mente ti porta a fare dei pensieri molto molto drammatici, anche abbastanza violenti, ecco, mettiamola così.
Sì,
poi ecco sono iniziati poi i primi interrogatori che nel mio caso duravano 12-13 ore, sempre bendata, faccia al muro e con questi uomini alle mie spalle che mi facevano una domanda una dietro l'altra, sapevano tantissime informazioni sulla mia vita privata, sapevano tutti i miei spostamenti che avevo fatto in Iran, perché io mi trovavo lì già da 2 mesi e mezzo, e cosa che mi ha fatto appunto chiedere se ero stata seguita per tutto il tempo ero stata in Iran.
Anche solo il fatto che avevate prenotato un escape room, vi siete presentati e c'erano delle persone, significa che un controllo c'era, delle comunicazioni.
Esattamente.
Alessia, però posso presentare, scusate, io ho sempre questa costipazione, posso presentare, perché sta ascoltando queste parole, una persona che conosce tante di queste situazioni per il lavoro che fa Amnesty International Italia, il portavoce Riccardo Nuri che torna con noi. Riccardo, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Alessia.
Che dice Alessia e che ha detto anche Cecilia Sala, l'abbiamo sentito, cioè occuparsi anche delle tante persone. C'è il caso di un cittadini francesi che sono dal 2022 sono incarcerati, e poi noi ci siamo occupati anche di tante altre situazioni, Riccardo Nuri. Che tipo di strategia è quella del regime di Teheran?
Beh, è ben nota, è chiamata la politica degli ostaggi, che vuol dire catturare, non posso usare un'espressione diversa, persone straniere o persone con doppio passaporto iraniano occidentale. Trattenerle senza accusa o con accuse false e aspettare poi che lo Stato diciamo, cui appartiene l'ostaggio faccia qualcosa. Questi anni sono pieni di storie di persone originarie del Belgio, della Svezia, della Francia, della Germania, dell'Australia, del Regno Unito, i cui governi hanno dovuto dare qualcosa, o soldi o persone, in questo caso persone che erano in carcere condannate anche per ergastolo, per stragi varie commesse in Iran o all'estero, e questa politica ha pagato. Ora, per quanto riguarda il caso di Cecilia, è tutto ancora da capire, però una cosa voglio sottolinearla, che in questa politica degli ostaggi è il primo caso in cui non è il paese dell'ostaggio a fare il primo passo, ma è l'Iran, e questo è un segno di debolezza. Dopodiché aggiungo, per quanto riguarda la vicenda di Alessia, che in Iran c'è una paranoia riguardo alla sicurezza nazionale, per cui in alcuni momenti, soprattutto quando ci sono manifestazioni di massa che si ripetono in questi decenni, più o meno osservate dai media internazionali, il cittadino straniero che innocentemente sta lì a fare altro diventa a sua volta un ostaggio, sì. Perché non dovrebbe stare lì e dovrebbe farsi, i fatti suoi. Beh. E questa storia ricorda la vicenda dei due francesi arrestati nel 22. Mm-hmm. Arrestati lì, erano per turismo, hanno fatto delle foto in maniera innocente e stanno ancora lì, e sono passati 3 anni.
Beh, incredibile. Intanto, se volete, io invito a leggere anche Azadi il libro diario che ha scritto Alessia Piperno da questa vicenda drammatica, per capire come davvero si sta in quel carcere. Però se ci puoi dire qualcosa, davvero si sta senza materasso, solo con delle coperte, si dorme per terra?
Sì, assolutamente, però prima di approfondire questo punto in particolare ci tenevo comunque a sottolineare una cosa che per me è molto importante. Ho scritto questo libro non per raccontare la mia storia lì dentro, ma per raccontare la storia di queste donne, di questo popolo che appunto è un popolo del tutto oppresso, che nonostante ad oggi possiamo fare un sospiro di sollievo che Cecilia è tornata a casa, però non dovremmo mai distogliere l'attenzione da tutto ciò che continua a succedere in questo paese. I due ostaggi francesi, che anzi in realtà sono addirittura 3, sono detenuti dal 2022. La Francia non sta facendo assolutamente nulla per aiutare questi poveri ragazzi, e noi dopo tutto, noi ostaggi italiani invece dobbiamo veramente ripetarci fortunati, perché comunque l'Italia, la diplomazia italiana ha fatto veramente del tutto per riportarci a casa, sia con me che con Cecilia. Per quanto riguarda le condizioni di Evin, sono contro ogni diritto umano, non ci sono, no, assolutamente materassi, non ci sono cuscini, si dorme sdraiati per terra, ma detto sinceramente quello è il minimo, cioè il problema più piccolo che c'è lì dentro. I problemi sono altri, come chiedere il permesso per andare al bagno, aspettare la guardia che ti viene a prendere, dal che possono passare ore prima che qualcuno venga ad aprire la porta per portarti al bagno. Questo comunque anche secondo il mio punto di vista è una tortura che ti fanno a livello psicologico, ma anche a livello fisico. È il fatto che non ti fanno respirare aria per più di 5-10 minuti a settimana, non ti fanno vedere il cielo, questo cielo che è un quadratino di cielo, perché da lì non si vedono paesaggi, montagne, si vede semplicemente e letteralmente un quadrato di cielo. Non ti fanno fare la doccia quando vuoi, cioè lo decidono loro quando ti puoi lavare, sei sempre bendato al di fuori di quando sei nella cella, non sai minimamente di quello che succede al di fuori di quella cella, se non per le urla che si sentono costantemente in quel luogo, perché comunque quando io sono stata detenuta, come ho già detto, c'erano veramente tante persone, le urla erano costanti 24 ore su 24, come quelle luci accecanti dei neon, non erano delle luci, anche quelle accese 24 ore su 24.
Sì, insomma. Sì, volevo chiedere una cosa a Riccardo Nuri, ma il fatto che alcuni paesi occidentali si diano da fare per riportare a casa i propri connazionali e invece poi altri, tipo la Francia, no, pare siano meno interessati, dipende da una scelta politica, nel senso di non concedere niente all'Iran e quindi in qualche modo di non fare scambi, oppure da cos'altro dipende?
Ma sai, è quello di cui si parla ogni volta che un gruppo criminale rapisce una persona e la prende in ostaggio, e le analogie sono molte, cioè qui non è soltanto uno stato repressivo, uno stato che cattura ostaggi si comporta come una banda di criminali, e quindi l'atteggiamento è di stato in stato, quello di chi negozia, di chi cerca di capire l'altro cosa vuole, chi esegue perché l'altro ha già fatto il nome e il cognome di chi vuole. E la Francia, quello che ha detto, l'unica cosa, ha ragione Alessia, non sta facendo nulla per i due, anzi tre, del terzo sappiamo soltanto, neanche il cognome sappiamo, Olivier si chiama. E la Francia cosa si è limitata a dire? In Iran, e nel frattempo quelli che ci sono già andati, come i tre che sono in carcere da tre anni, che fanno? Li lasciano lì?
Eh sì, è la grande domanda, e in questo bisogna dire, fortunatamente, come ha detto Alessia Piperno, come ha detto Cecilia Sala, come dicono tutti coloro che sono trovati nella situazione purtroppo di ostaggi, che poi l'Italia invece è un paese che non abbandona mai i propri concittadini e fa di tutto per riportarli a casa. Io ringrazio Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie Alessia Piperno, ripeto, il suo libro Azadi, se volete leggetelo, e grazie per essere stata qui con noi a raccontare questo spaccato di vita certamente drammatico.
Grazie a voi.
Andiamo un attimo in pubblicità.
Poi vorrei sentire gli insulti, se sono già arrivati alcuni insulti per Alessandro Milan. Mandiamoli tutti.
Fino alle 11 abbiamo.
Facciamo
tempo.
Una puntata solo in cui mandiamo gli insulti. Secondo me c'è abbastanza materiale.
Guarda, che magari ci sono anche per Pietro La Corte, per te, per Miriam Lucchetti, per Elisabetta Fusco. Certo. Cioè, ognuno si prende una parte. Il Cardinal Nespoli.
Ma sì, non utilizziamo questa trasmissione come sfogatoio per le persone. Cos'è? Almeno avremmo
Radio
una
Radicale,
qualche utilità.
Radio Parolaccia, ti ricordi?
Ma no, cos'è? Il Radicale è stato un grande momento quello.
Bello, sì.
Senza filtro. Si chiamava, vero, lo ricordo bene.
Come no, anch'io.
Pagliacci.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sanno che anche se cancelli un video poi resta comunque negli album dei cancellati per 30 giorni il video? No, chiedo, eh. Ma quello non era un taxi, quello era un elettrodomestico con le ruote, che fra l'altro l'ho anche imprigionato quel povero signore.
Tra l'altro scrive Massimo: non insulti ma complimenti a Milan, che apprezzo molto. Grazie Massimo, questo messaggio lo incasello e lo incornicio perché è una rarità che... Vabbè, grazie. Allora Leonardo, dobbiamo parlare e tornare sulla vicenda Trump, Groenlandia, Cina. Adesso vi spieghiamo perché
ha
Cina
ha cominciato a invadere un po'.
No.
Ha mandato degli anfibi in Groenlandia.
No, ma ha mandato un figlio.
Sì, ho visto, sì, ha mandato un figlio.
Non è la stessa cosa. Oggi
con gli anfibi però.
Michele Serra, sì, perché c'è il ghiaccio forse. Michele Serra scrive sulla Maca: si sostiene da qualche anno qui alla Maca che l'elemento psichiatrico, da sempre rilevante nella storia dell'umanità, stia ingigantendo l'influenza di Trump, almeno qui in Occidente, con manifeste forme di squilibrio e aggressività purtroppo spesso confuse per vivacità, spontaneità, fine delle ipocrisie. Insomma, dice Serra tra il serio e il faceto, di qui in poi l'opinione del politologo dovrà sempre essere affiancata da quella di uno psichiatra. L'una senza l'altra ha un valore molto relativo.
Ieri con chi parlavamo, non ricordo più, che ci ha detto che invece queste minacce
Manlio Graziano, professor Graziano.
Ecco, diceva che hanno un senso politico.
Vediamo, noi come
possano sembrare del butad.
Come politologa, sinologa, esperta di Cina, giornalista, torna con noi Giada Messetti, che saluto con piacere. Giada, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori.
Allora, hai per caso anche una semilaurea in psichiatria? Perché No. Per quella ci attrezzeremo in qualche modo. No, si scherza, ma la questione è molto seria. Tutti gli analisti oggi dicono, guardate, che il tema Groenlandia è strettamente legato alla Russia e alla Cina, soprattutto. E allora Giada Messetti ha scritto tanti libri anche sulla Cina, cito Nella testa del dragone, La Cina è già qui. È davvero così, Giada? Ci vuoi spiegare?
Assolutamente. Allora, la Groenlandia è fondamentale, strategica, soprattutto adesso perché col cambiamento climatico è cominciato lo scioglimento dei ghiacciai e la Groenlandia è un punto della Terra in cui ci sono delle risorse non ancora sfruttate amplissime. Si parla della più grande riserva di petrolio e gas del mondo, che appunto grazie ai ghiacciai che si sciolgono potrebbe emergere, e soprattutto le terre rare, che sono componenti fondamentali delle tecnologie su cui fondamentalmente si basa la vera sfida tra Cina e Stati Uniti, soprattutto nei prossimi anni, perché se da un lato finora, soprattutto con Biden, la sfida era anche ideologica tra America e Cina, perché appunto Biden aveva a un certo punto diviso, no, tra autocrazie e democrazie, Trump probabilmente l'aspetto ideologico non lo tratterà più di tanto e si concentrerà sull'economia e sulla tecnologia.
Sì.
Quindi la Groenlandia è un punto strategico del mondo fondamentale, da anni già la Cina e la Russia ci hanno messo gli occhi, dopodiché però in Groenlandia in realtà la presenza cinese è stata abbastanza contenuta e anche stoppata dagli Stati Uniti negli ultimi anni. Ad esempio sono stati bloccati dei progetti di costruire degli aeroporti, e quindi in realtà in Groenlandia la presenza cinese esiste, perché comunque è il primo partner commerciale dell'isola,
sì,
però a livello di infrastrutture
non
e
ancora
di questioni strategiche non è ancora così
e
forte.
Sappiamo,
diversamente
sappiamo che di solito la Cina fa anche questo tipo di strategia, cioè magari va negli stati, prima fornisce infrastrutture, porti, aeroporti, per poi, questa è l'accusa, comprarsi in qualche modo i paesi in cui poi opera da questo punto di vista.
Sì, diciamo che la via della seta, no? Che è stato il progetto infrastrutturale per cui la Cina per la prima volta è uscita da se stessa negli ultimi 15 anni, lanciato da Xi Jinping nel 2013, ha consistito proprio in questo scambio, no? Con un sacco di paesi. E non era un caso che nel 2018 la Cina avesse lanciato la via della seta polare e artica, perché proprio sembrava che volesse concentrarsi anche su quella parte del mondo lì che è veramente strategica per tutti. Panama, in realtà, la presenza della Cina a Panama è molto più, preoccupante per gli Stati Uniti, perché mentre a Panama la Cina ha veramente investito tantissimo, proprio anche in progetti di infrastrutture, come dicevi tu, e soprattutto questo ha comportato il fatto che nel 2017 Panama abbia interrotto le relazioni con Taiwan, che ricordiamo la Cina ritiene una provincia ribelle che fa parte della Cina, e le abbia avviate con la Cina, quindi abbia disconosciuto Taiwan e abbia riconosciuto diplomaticamente la Repubblica Popolare Cinese. Questo chiaramente è stato un campanello d'allarme anche per gli Stati Uniti.
Sì, quindi l'idea però sarebbe questa. No, prego Leonardo.
Dicevo, però Panama è uno stato in sé indipendente, quindi teoricamente può decidere con chi allacciare più o meno rapporti diplomatici, no?
Sì, totalmente, tant'è che i cinesi non hanno commentato le ultime dichiarazioni di Trump, ma avevano commentato quelle di prima di Natale, perché Trump aveva già espresso, diciamo, la volontà di farsi restituire il canale di Panama, e prima di Natale la portavoce del Ministero degli Esteri cinesi aveva detto: la Cina rispetta la sovranità di Panama sul canale, che è una grande creazione del suo popolo. Quindi, diciamo, la Cina, come dire, su Panama sarà molto presente, molto dura, anche perché la Cina ha un'ossessione che dal suo punto di vista è anche molto comprensibile, cioè assicurarsi il passaggio in tutti quelli che sono i colli di bottiglia più importanti del commercio mondiale. Quindi Panama è chiaramente uno dei punti più importanti,
più cruciali,
da questo punto di vista, più cruciali.
Un aspetto quindi di lettura, se possiamo dire, dato ci hai già detto che in Cina non hanno commentato le ultime uscite di Trump, che già è una posizione, cioè nel linguaggio cinese, che tu conosci molto bene e vorrei che spiegassi ai nostri ascoltatori, anche non dichiarare è importante?
Sì, assolutamente, anche perché proprio in questi giorni in realtà la Cina ha confermato una dichiarazione che aveva fatto Trump in una conferenza stampa di qualche giorno fa, in cui aveva detto che Xi Jinping, che stava sentendo Xi Jinping e che probabilmente lui e Xi Jinping andranno molto d'accordo. La Cina è stata in silenzio un paio di giorni e poi invece l'altro giorno ha confermato che ci sono effettivamente dei contatti diretti tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Xi Jinping. Oggi Xi Jinping ha fatto sapere che invierà un alto funzionario all'insediamento di Trump alla Casa Bianca, perché c'è stata questa cosa un po' inusuale per cui Trump ha invitato Xi Jinping in persona a partecipare all'insediamento. Chiaramente Xi Jinping non può andare, però oggi ha fatto sapere che invierà comunque un funzionario di alto grado all'inaugurazione. Quindi c'è il canale aperto, probabilmente al momento c'è questa fase di studio. La Cina da un lato è preoccupata perché Trump chiaramente è imprevedibile, dall'altro si sfrega un po' le mani perché con un personaggio come Trump anche tutto il discorso della difesa della democrazia, della superiorità della democrazia su tutta una parte del mondo di cui la Cina vuole essere in qualche modo guida, ovvero il cosiddetto sud globale, è difficile da sostenere in questo momento. Quindi la Cina probabilmente approfitterà un pochino.
Sì. A proposito di questo, visto che Leonardo ama, io ogni tanto lo prendo in giro, dico vai da Putin oppure vai in Cina, no, però si sta veramente delineando un mondo, da una parte se volete il mondo occidentale, quello del capitalismo, dall'altra parte grande attenzione ai cosiddetti paesi BRICS, no? Brasile, Russia, India, no? Poi Sudafrica, perché anche su questo ci avevi fatto notare c'è un'attenzione a un allargamento che riguarda l'Indonesia, che potrebbe essere interessante, anzi è interessante.
Sì, totalmente, cioè i BRICS bisogna, diciamo, cominciare a tenerli d'occhio, perché appunto ormai questa associazione comprende circa i paesi che rappresentano circa metà della popolazione mondiale, il 30% del PIL globale, e quindi bisogna cominciare a seguire cosa fanno i BRICS. I BRICS si sono allargati molto negli ultimi 2-3 anni, erano partiti Brasile, Russia, India, Cina, poi si è aggiunto il Sudafrica, poi sono arrivati Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, Iran, e adesso questa settimana l'Indonesia, che è un punto molto importante del mondo di nuovo, perché è la più grande economia del sud-est asiatico, e sapete tutti che tutti gli economisti sostengono che il centro economico più importante del mondo fra qualche decennio sarà proprio l'Asia, il sud-est asiatico, e soprattutto sta diventando un nuovo centro di investimento per chi delocalizza, se ne va dalla Cina. Ad esempio Apple e Tesla stanno investendo molto in Indonesia.
Costa ancora meno?
Sì, perché comunque è ancora un paese in via di sviluppo dove è vantaggioso fare investimenti, e poi soprattutto è anche un paese ricco di risorse cruciali per le tecnologie. Torniamo appunto a il fatto che in questo momento tra Cina e Stati Uniti c'è comunque la corsa ad accaparrarsi tutte le risorse e i materiali strategici che servono per le nuove tecnologie, proprio per questa sfida tecnologica. I BRICS tendono sempre a essere un po', come dire, definiti però sono tanti paesi molto diversi tra loro, quindi molto eterogenei, ed è vero, però la cosa che li tiene uniti è il fatto che hanno un po' un sentimento di rivalsa nei confronti dell'Occidente e soprattutto hanno la voglia di mettere in discussione gli assetti del potere mondiale che finora è stato a guida occidentale. Ci sono sfumature poi all'interno dei BRICS, perché ci sono chiaramente chi vuole la revisione dell'ordine mondiale, come la Russia e la Cina, che anche la Russia e la Cina però hanno delle differenze, perché la Russia la vuole anti-occidentale, mentre la Cina la vuole non occidentale. È una sfumatura, ma dice
importante.
E poi c'è chi invece vuole riformare l'ordine mondiale in maniera tipo l'India e il Brasile, che vogliono da un certo punto avere come partner commerciale la Cina e dall'altro gli Stati Uniti per le questioni di sicurezza.
Insomma, caro Leonardo, vedi dove va il futuro?
La Groenlandia, come possiamo definirlo? Un protettorato della Danimarca? E nel caso ipotetico che gli Stati Uniti dovessero invadere la Groenlandia,
lui ci spera, a questo punto, un pochino ci spera.
Andrebbe difesa la Groenlandia, essendo in qualche modo parte della Danimarca, dalla NATO stessa, che ha come azionista principale gli Stati Uniti?
Che bella domanda. Speriamo che sia obiettivamente solo un, come dire, un linguaggio in codice per dire appunto alla Cina che gli
così,
Stati Uniti
pare così, cioè, sì, adesso pare tutti così, gli analisti dicono la spara così grossa perché vedi che già ottiene, fa capire a Cina e Russia, sappiate che sto tornando e state un po' buoni, ecco, state tranquilli.
Sì, speriamo che sia appunto la tattica negoziale, appunto per far capire che Trump si concentrerà sugli interessi degli Stati Uniti, come d'altronde ricordiamo sempre, tutte le grandi potenze fanno quello, si interessano sui loro interessi, cioè nessuna grande potenza fa beneficenza.
Quando ci sarà l'invasione, che non ci sarà, anzi sentiamo ieri Giorgia Meloni nella sua conferenza stampa ha risposto su tutto, anche su questo, sentite cosa dice lei che è stata da Trump, lo conosce meglio di tutti noi messi insieme.
Sul tema diciamo Groenlandia, Panama, allora io mi sento di escludere che gli USA nei prossimi anni si metteranno a tentare di annettere con la forza territori che interessano loro. A differenza diciamo di alcune letture che delle volte sento, leggo, ascolto su Donald Trump, noi abbiamo già visto Donald Trump presidente degli Stati Uniti d'America, quindi siamo di fronte a una persona che quando fa una cosa ragionevolmente la fa per una ragione.
Va bene, chiudiamo per il momento con questa speranza, che è la speranza di tutti. Giada Messetti, ti ringraziamo molto, ci ritroviamo presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie davvero, Giada Messetti, leggete i suoi libri, seguitela perché tornerà con noi, perché ci dà un po' la bussola su una parte di mondo nella quale mandiamo Manera tra poco, tra l'altro. Quindi
chissà,
preparati.
Chi c'è a dare il traffico, se c'è quello un po' con la E autata? Oppure se c'è quello che parla come il clown Neronello.
Ma perché devi prendere in giro i tuoi colleghi, scusa, colleghi di radio? Ma no,
sono questi due che mi colpiscono.
Ma sei stato sgradevolissimo.
A volte fa va bene o è Mugello, oppure se c'è il clown Neronello.
Ascoltiamo il traffico, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io odio Alessandro Milan, io odio Alessandro Milan, io odio Alessandro Milan.
Oh, shit. Ascoltare Milan mi conforta. Capisco che c'è qualcuno che sta peggio di me nel mondo.
Che maniera. Lo so. Vabbè, ma tutti qui mi insulti, è pochissima roba, cioè. Voglio dire, dilettanti allo sbaraglio.
Dottor Milan.
Sì?
Ben ritrovati sulla A19 Palermo-Catania. Il traffico in direzione vabbè, Catania.
Cioè, non solo Leonardo Manera lo prende in giro, anche no. Pietro La Corte.
È solo curiosità, no. Solo curiosità per sapere.
Pietro La Corte che alza le mani. Scusa, chi è che ha deciso di mandare in onda il file? Vabbè.
Sono i miei preferiti perché danno una personalizzazione al traffico.
Senti un po', ti do questa notizia oggi, la verità la verità degli altri, cioè l'ultima pagina, la penultima pagina, sono le notizie un po' curiose, strampalate. Sono quelle pagine dei giornali che più mi interessano, cioè leggere le cose, le curiosità da parte dei giornali. Allora, questa è la notizia che è stata pubblicata. Una signora torna a casa, siamo a Breganze, in provincia di Vicenza. Tu hai mai fatto spettacoli da quelle parti, a Breganze?
Sì, Montecchio, Breganze non ricordo, mi sembra di no, però no, in provincia di Vicenza tante volte.
Sì, vabbè. Una donna...
Anzi, ne approfitto per dire che dovrò andare a Colonia Veneta, che è vicino a Vicenza.
Molto
a febbraio,
bene.
Io invece il 18 dove sarò?
A Mortara. Ti ho mandato anche un articolo che annuncia la tua
il mio spettacolo Mortare e Champagne.
Volevo dire la tua dipartita
Mortare e Champagne.
Salutiamo tutti gli amici di Mortara. Allora, una signora a Breganze rientra a casa, trova il marito, che è anche avvocato, è un particolare importante questo, trova il marito che sta cenando in compagnia di un'amica. La situazione comincia così, la signora si indispettisce e a un certo punto, mi scuso per la parola ma devo dirlo perché è l'oggetto poi della questione, gli dice, la donna dice al marito, ma vai a cagare. Questo, no? Finisce così. Il marito, avvocato, le fa causa per una frase ritenuta lesiva dell'onore e della reputazione. Si rivolge al giudice di pace di Bassano senza risultati, fa ricorso al Tribunale Civile di Vicenza che nel luglio del 2023 rigetta la domanda in quanto il fatto non sussiste, cioè dopo 10 anni dal fatto c'è l'assoluzione della donna perché il tribunale dice che è una frase di scarsa portata offensiva. Effettivamente 10 anni per una causa di questo genere, verrebbe da dire mandate.
Ma chissà se sono ancora insieme, più che altro, cosa dici?
Questo dice che erano già in una fase un po' di difficoltà
di rapporto. E lui si è messo con l'amica con cui stava cenando, non si sa.
Adesso.
O anche lei lo ha mandato a cagare, anche l'amica.
Non lo sappiamo.
Poverino, pensa che è vita d'inferno.
Non sappiamo questo particolare, non lo sappiamo. Comunque niente, volevo tu, che l'amore finisce sempre comunque, volevo sottoporti questa bella notizia. 10 anni di causa, 10 anni di causa, cioè non è che
sì,
non penso che
di ricerche per fare causa, perché da quanto pare inizialmente non era stata nemmeno presa in considerazione, no?
Sì, no, mi dicono dalla regia tribunali intasati, no, non penso che al tribunale di Vicenza abbiano seguito solo questa causa, però ogni tanto qualcuno avrà dovuto riaprire il fascicolo, cioè adesso... fammi vedere allora questa vicenda. Ah sì, questa è la vicenda di quello che gli ha detto vai a cagare al marito. Vabbè, cosa facciamo dopo 10 anni? Tutto.
Sarebbe bellissimo se poi fossero tornati insieme nel frattempo, in questi 10 anni, ritrovato l'amore. Non lo so,
non lo so.
Oggi voglio essere così ottimista. Cosa
comunque
dici?
State attenti, attente mogli, state attenti mariti. Se trovate.
Guarda, una volta io parlavo con un avvocato proprio di queste cose, di questi argomenti, e mi diceva che una serie di parole, tra cui questa, il vaffa, eccetera, eccetera, sono cose che fanno parte dell'ordinarietà della vita di coppia.
E quindi ci sono voluti 10 anni e tribunali.
Sì,
per...
sì, Però invece sappiate che potete dirlo tranquillamente, perché fa parte appunto del normale procedere della vita di coppia.
Ma sì, poi
d'altra parte chi non l'ha mai detto,
e poi vai a poteva essere magari anche un invito per andare,
dipende anche dal tono con cui lo si dice. Però secondo me lei aveva un po' di acredine nei suoi confronti, vedendolo con l'amica gliel'ha detto proprio in tono un po' astioso, è per quello che lui
si vuoi fare l'appello, vuoi appellare la sentenza? No
Sì, io ricorrerei subito in appello se fossi in lui, così do un senso alla mia vita con altri 10 anni di cause.
Tanto avvocato. Va bene, dai, giornale radio.
Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva. Solo in podcast. Anestesia locale.
Ma quando?
Radiodramma a puntate.
Ma dove?
Personaggi e interpreti.
Ma chi?
Alessandro Milan è il dentista.
Ma figurati.
Leonardo Manera è il paziente.
Ma va.
Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale. La voce del paziente è modificata per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale. Radio 24. La passione si sente da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Uno. Nessuno. 100 Milan.
La fortuna di questa cialtronata è che non andrà mai in onda, fa parte di quelle idee che Manera butta lì
adesso, settimana
prossima, che non
prossima,
hanno alcun seguito fortunatamente.
La settimana prossima lo facciamo.
È arrivato un insulto, è arrivato un insulto. Lei, cioè io, è un comunista, non ho mai votato comunista in vita mia, lo dico. Comunista anomalo che non ha mai votato un partito comunista.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find that I can't understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. Here I go. Don't push your luck.
E comunque delle mie zone un famoso avvocato penalista ha denunciato la moglie, ha fatto causa alla moglie per le tende di casa che non gli piacevano.
Ragazzi, voglio immaginare che il fatto di svolgere quella specifica professione avvocato forse lo agevola nella composizione di un atto di denuncia. Forse si faceva, come dire, il giornalista e doveva quindi chiamare un avvocato, incaricare un avvocato, forse avrebbe avuto un po' più di pensieri prima di... Ma è un pensiero così, chissà, mi sbaglierò. Vai.
Dopo la denuncia la signora ha detto: ma arrivai a cagare.
Guardate, complimenti per la trasmissione, ma peccato conduttori. Cioè, ma due persone serie, intelligenti, qui si naviga a vista, ragazzi, è una tristezza, ma proprio tristi, uno non sa far ridere, e l'altro non deve far ridere, cioè, veramente tristi, cioè, ma si sta scherzando, oh, che roba!
Bisogna capire chi è che dovrebbe far ridere e non far ridere, credo te per la professione.
Sì, tu invece, che non invece... dovresti far ridere, fai ridere.
Faccio ridere. Però l'importante è che ci ascoltiate anche per disprezzo,
Ma sai quanti mi hanno disprezzato nella vita? Cioè proprio
Ma anche, anche al pubblico, durante gli spettacoli? Durante...
No, guarda, di solito no, diciamo.
Qual è la forma di disprezzo che si fa quando, quando un comico non fa ridere? Cosa, cosa ti dice? Smettila! Fai rima, facci ridere!
Ma non lo so, ma tanto sono i miei ultimi anni, quindi non mi interessa neanche più, nel senso che io ho finito, ho fatto 40 anni questo lavoro, adesso mi dedicherò ad altro dall'anno prossimo. Andrò sotto casa di questo signore, per esempio, tutta la mattina a suonare il clarinetto come facevo da ragazzo.
O di notte per disturbarlo. A proposito di comunisti, ragazzi, ma c'è stata la barzelletta del secolo. Ragazzi, ma questi, in confronto a questi, Ricky Gervais è una bamboletta. Alice Weidel, che è la leader dell'AfD in Germania, ultradestra, ha dichiarato urlando in un podcast su Twitter: basta dire che Hitler era di destra, Hitler era socialista e comunista. Allora, ragazzi, ma questi Ricky Gervais in confronto, ripeto, ma Leonardo Manera è un dilettante allo sbaraglio, ha fatto di comicità.
Però è vero che le origini, ma le origini, sì, come anche
Mussolini era socialista,
esatto.
Dai, va bene, cioè è stato nel Partito Socialista, poi espulso, ma
d'altra parte, ma dai, alla fine i totalitarismi hanno sempre dei punti di contatto,
ovvio,
no?
Questo è ovvio, questo è ovvio. Non è il socialismo.
Ben ritrovati.
Dai! Fabio da Brescia.
Contro questo signore.
No, ce l'ho contro voi. Ma guarda, sei Pietro la Corte, poi alza sempre le mani. Lui è quello che alza. Io non ho fatto niente, passavo di qui per caso. Se arrivasse adesso la Digos a dire c'è una denuncia da parte di un collega del traffico perché dice che è stato preso in giro, chi è che qui ha operato? Pietro la Corte dice: no, io questa trasmissione non l'ho mai gestita, proprio alza le mani, io passavo di qui, si taglia i capelli subito, si rifà un'identità.
Sentiamo Pietro, sì. Pietro da Brescia.
Fabio da Brescia. Fabio,
Fabio da Brescia.
Fabio.
Buongiorno, 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 volevo salutare Manera, bresciano come me.
Sì, buongiorno.
No, lui è di Salò, odia Brescia, per la verità.
No, no, non è vero.
Sì, sì.
Brescia
sì,
è una grande
sì, sì.
Città per
no,
chi abita a Salò.
Io amo Salò.
Ma lui
amo,
odia Brescia.
Ci incontreremo a Prevalle e ne parleremo.
Non gli parli, no, di Prevalle, volevo... guardi che una volta mi ha detto, vabbè, lasci stare.
No, io volevo, se era possibile, reinserire il discorso iniziale che... Uno Stato dove c'è la polizia che ti minaccia oppure ti fa fare cose che non dovresti fare, assolutamente no, non sono assolutamente d'accordo. Poi tornando al discorso che hanno detto tutti, anche a me quando mi mettono la paletta sulla strada non mi fa piacere fermarmi, ma ti devi fermare.
Ma quello è ovvio, è successo anche a me.
È successo anche a me. È stato un insieme di conseguenze che purtroppo hanno portato a questo tragico, tragico fatto. Vabbè. Comunque una vita è sempre una vita, però parto sempre che io sto con la polizia. Ovviamente che si comporti come si devono comportare. Ecco.
Ma sì, ma nessuno sta con chi sbaglia o chi commette un'infrazione o chi commette un reato, nessuno. Certo. Però si sta discutendo da giorni il fatto che se uno non commette un reato, se uno commette un reato va trattato nella maniera adeguata. Ecco.
Dispiace per questa telefonata troppo moderata. Potrebbe rifarla però con dei toni più accesi?
No, sì, tra l'altro dispiace, ha detto una vita è una vita. È una frase quasi, quasi, non lo so, quasi provocatoria di questi tempi. No, grazie, sì. Fabio. Ma...
No, niente. Volevo dare il mio pensiero. Ecco,
dispiace però per l'odio di Manera verso Brescia, ma ci stiamo.
Vedrai che
ma non è vero.
Pensi che il signore dovrà poi.
Esatto, pensi cosa potrebbe pensarne il nostro mitico e storico e primo direttore Elia Zamboni di Brescia di un Leonardo Manera di Salò che odia Brescia. È una cosa veramente, sarebbe stato messo come dire,
al rogo,
giustamente.
Direi di sentire il prossimo ospite, se c'è, oppure il prossimo ascoltatore, oppure il traffico.
Certo.
Vediamo se è il traffico.
È il momento del traffico, perché poi avremo invece una straordinaria voce che tutti conoscono e uno straordinario ospite che tutti conoscono, che diventa anche uno straordinario amico di Radio 24, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vedo un Deborah Rosciani pronto. Ecco. Scusa Deborah, ecco. Alessia, ecco. Però posso presentare, scusate, io ho sempre questa costipazione. Grazie, hai mandato in onda un grande momento di radiofonia, saranno stati tutti proprio lì attaccati alle radio, alle radioline, caro Pietro da Corte. Se vuoi mandare anche se starnutisco, fai pure.
Però siete permalosi, non vi si può dire niente e ve ne avete subito a male. D'altra parte, se siete la pace a fare niente, siete la pace a fare niente, ma non è un problema, eh. Ma siete permalosi tanto, ragazzi, mamma mia. Oh.
Io non conosco tutti i dialetti toscani, tutte le parlate toscane, oserei dire di Firenze questo ascoltatore, ma vorrei chiedere a un consulente molto più bravo di noi in materia, se ci aiuta, poi spieghiamo perché l'abbiamo invitato. Paolo Ruffini, buongiorno.
Buongiorno. Poteva essere senese.
Senese. E quindi nel campanilismo toscano come lo piazziamo?
No, allora, sai, io sono livornese, per me ci sono soltanto, c'è soltanto un nemico. Pisani, Pisa, può ancora dire che Pisani, sì.
Sì, vabbè, sì, Pisa, vabbè.
I fiorentini sono un po' i Pisani 2 e poi vabbè tutto vabbè. Il resto.
Signore e signori!
Massa, Liguri, i toscani veri, sono quelli di Scoglio, boiade!
Signore e signori, da domani sintonizzatevi alle 20 il sabato e alle 21 in replica, cioè alle 23 la domenica, dal sabato alle 20. Da domani, grande novità per Radio 24, perché Radio.
Già i Pisani hanno scritto no, Confindustria. Già ora ci siamo già inimicati tutte le imprese.
Inizia Radio Up and Down, il programma con il cromosoma in più. Paolo Ruffini e non solo. Eccoci qua.
Quindi su Radio 24, non lo sapevo.
Manera arriva sempre, veramente.
Manera arriva sempre. No, Leo, guarda, ti dico, è una follia bellissima, che fondamentalmente è una trasmissione appunto settimanale, sarà una trasmissione con un cromosoma in più completamente sbagliata, condotta da me e da una persona che si chiama Federico Parlanti, che sarà il primo speaker radiofonico con la sindrome di Down almeno in Italia. Credo, quindi
è un bel record.
Un piccolo, non lo so, sì, però è uno che, siccome riesce sempre a sabotarmi in teatro, penso che lo farà anche in radio. Cioè, io abbiamo fatto una riunione di redazione e quindi avevo detto: il primo tema qual è? Io ho detto: bah, siccome è una trasmissione, vuole presentare anche dei temi un po' filosofici, cioè avremo anche ospite un docente di storia e filosofia che si chiama Lamberto Ciannini, quindi dei temi affrontati anche attraverso la filosofia, affrontati attraverso il cinema, delle citazioni, degli aforismi. Ho detto sogni e bisogni, e lui ha capito sogni e bisonti, e quindi ha detto balla coi lupi, e ha detto si tira fuori la roba di... cioè quindi è un boicottaggio continuo.
Infatti,
è un errore continuo,
è un format quindi temerario.
Non parlerete di temi legati necessariamente ai ragazzi Down?
No, perché dobbiamo parlare? No, no,
no, non lo so, ti chiedevo di cosa parla la trasmissione, nel senso...
No, non ci interessa, anzi noi siamo anzi assolutamente, ce l'abbiamo con i down, siamo arrabbiatissimi con i disabili, li detestiamo e quindi abbiamo sempre la campagna che portiamo avanti da tempo, quella è cioè, una cosa proprio tremenda, siamo antidisabili, sai, però come, cioè, in fondo sono come noi, dice Federico Parlanti che è down, quindi insomma...
Paolo Ruffini,
tra posso dire che è una cosa bella, perché di solito no, si immagina, è bello il fatto che invece sia una trasmissione che parla di tutt'altro, perché allora uno immagina, no, appunto, che magari sono ragazzi down, si parla di temi magari legati a varie forme, che so, di disabilità, invece no, è bello che sia anche un conduttore down che parla invece di tutt'altro, questa mi sembra
faccio un passo indietro perché forse hai ragione, ho dato per scontato un po' di cose. Alessandro forse conosce meglio il progetto, è Up and Down ed è un progetto che nasce 10 anni fa da una compagnia, sì, si chiama Major Von Fink, che è una compagnia di Livorno in teatro. In realtà lo spettacolo teatrale è uno spettacolo teatrale puro, cioè anzi proprio comico, sfrenato, politicamente scorretto, ed è uno spettacolo che non giustifica, cioè per me l'inclusione avverrà soltanto nella misura in cui non si dirà più che c'è, appunto come ho fatto io ora, c'è un conduttore con la sindrome di Down. Questo è una forma, come dire, di segnalazione che non dovrebbe essere necessaria, la faccio perché forse è sempre necessario, ma io con tutto il bene che voglio nei confronti di ristoranti, pizzerie, attività che giustamente fanno lavorare persone disabili, quella è l'inclusione ed è meraviglioso, ma secondo me l'inclusione finirà quando tu andrai in un ristorante stellato e ci sarà un cameriere biondo, un cameriere scuro, un cameriere livornese, un cameriere down, ecco, io credo che
Pisani no, attenzione, Pisani no, ha detto.
Pisani ci stanno sempre su coglioni, questo no, non se ne frega una sega. Però la cosa bella credo che sarà proprio quella, la dimensione in cui riusciremo a capire che non esiste la diversità, perché non è che io sono normale e te sei diverso, tu sei unico esattamente come me. Quindi c'era uno spettacolo, si chiama Up and Down, che è sulla felicità, ora faremo Ding Dong Down, che sta facendo sold out in tutti i teatri d'Italia, per fortuna, è la ricerca di Dio, e parliamo di come anche le persone con disabilità sono la parola scintillante, meravigliosa e fantasmagorica di Dio, anche questo dobbiamo ricordarcelo, e questa trasmissione sarà completamente sbagliata perché dedicherà proprio all'errore una delle parti integranti. D'altronde non sono errori quelli che rifaresti, e io credo che c'è il momento di dire, e chiudo, e questa bella invettiva, no, che secondo me, e ma lo dico abbracciando, io non ho figli, abbraccio tutti i genitori, che sarebbe proprio bello che i genitori dicessero: non vorrei altro figlio all'infuori di te. Siamo tutti magnifici esattamente così come siamo.
Sì. No, ma bello, devo dire, perché Paolo Ruffini ha un'anima sicuramente da cazzeggio, questo è un'anima d'artista, da attore, da regista, e però anche quest'anima è estremamente sensibile, no? Come ti metti in percentuale tu nella tua vita, no?
O è tutto... io cerco di far dimenticare alle persone i loro problemi per un'oretta e mezzo, che sia a teatro, per un'oretta, che sia in radio. Questa cosa va, insomma, in un momento storico in cui veramente, e Leo lo sa, ci si poteva divertire cazzeggiando e la gente non si offendeva, insomma, se tu spostavi un piede era veramente cazzeggio puro, e mi manca tantissimo la volgarità, la trivialità di quello che si faceva a volte in TV o nei cinepanettoni. Oggi, che in questo momento fortunatamente c'è una controtendenza, credo che la cosa più volgare in questo momento storico sia il politicamente corretto. Credo che veramente il fatto che tu ti possa offendere non vuol dire che tu devi andarmi a rompere i coglioni nella mia creatività, perché fondamentalmente io sono un artista e l'artista non è che si definisce tale perché fa qualcosa di bello, perché chi decide se la mia produzione è bella o brutta? L'artista è tale perché è libero, e da che mondo è mondo oggi dovremmo essere liberi, perché sennò oggi non potrebbe accadere, non potrebbe esistere Fellini, perché magari Mastroianni, che frusta le donne della sua vita, verrebbe messo all'indice dalle donne, dalle femministe, o non potrebbe, ma nemmeno Lina Wertmüller, perché travolti da ogni solito destino in un azzurro mare d'agosto, Giannini l'ha melato, la mena e come, quindi non ci sarebbe Fantozzi, che diceva che la moglie è un cesso e la figlia una scimmia. Quindi in questo momento storico credo che la nostra parte sensibile debba venire fuori, fottendosene un po' del pubblico, che sarebbe bello rimettere a posto le cose, cioè sul palcoscenico c'è qualcuno che parla con una luce addosso, un microfono acceso, il pubblico sta zitto, il pubblico partecipa comprando o non comprando un biglietto. Invece ora molto spesso le luci e i microfoni sono più sul pubblico che sul palcoscenico e questa cosa ha creato un cortocircuito che ti inizia, io inizio ad ascoltare quello che mi dice Gigi da Frosinone e non me ne frega una sega di Gigi da Frosinone a me.
Quindi, salutiamo anche gli amici di Frosinone oltre che quelli di Pisa, no, ovviamente sì.
Ma quelli di Pisa, ma anche quelli di San Cascià. No, ma hai capito che una volta sì, noi andava urlando veramente, cioè nel senso io facevo i doppiaggi dove c'era Brevarte che
come no,
Pisa abbinato ad un epiteto, insomma ad un epiteto non proprio felicissimo. Sì, sì. Però
adesso non può, adesso dici ci sarebbe, no, la sollevazione di Twitter, del popolo di Twitter forse.
Sì, ma ce ne bisogna anche un po' forte.
Ma infatti sono, ma queste parole sono miele per te Leonardo, anche tu lo dici sempre, no? Questa cosa.
Ma sì, ma poi io vedo che invece poi alla fine le persone anche a teatro non vedono l'ora di sentire qualcosa che vada oltre, cioè sono è una cosa liberatoria anche, no? Perché alla fine veramente è diventata una gabbia della quale che è una gabbia che non si sopporta più, insomma, quindi alla fine c'è questo senso che non è vissuto solo dagli artisti, ma secondo me anche da tutti quanti, insomma, ma di vivere un po' in una gabbia.
Il cinema è stato Angelo Duro, ha fatto 195.000 euro, un film di una scorrettezza assoluta.
Sì, è vero, Angelo Duro
che guida le macchine, passa davanti a dei poliziotti che stanno dialogando con delle prostitute. Cioè, il concetto è Je suis Charlie. Cioè, tu non puoi mai giustificare la violenza, cioè diciamo che se uno fa una battuta sul palco degli Oscar, anche spiacevole quanto vuoi, se tu ad una parola reagisci con un pugno, anche se ti chiami Will Smith, sei un troglodita, cioè non è che c'è un concetto diverso da questo,
sì,
però
sì,
siamo non so, degli unni, però nel 2025 in uno stato di diritto come questo, se ti offendi querelami, se ti offendi perché ti ho detto che i pisani mi stanno su oglioni, portami in tribunale, insomma sono anche
Leonardo
no, dicevo, tra l'altro il film di Angelo Duro come regia, se non sbaglio, Annunziante, che è lo stesso poi dei film
di Zalone, sì, quelli storici, sì, di Zalone, sì, sì.
Invece da quanti anni a questo punto mi stanno già arrivando dei messaggi, livornese di merda, Livorno merda, ragazzi, ma fischia, ma lo vedi com'è, ma Pisa merda e Livorno merda, Radio 24 per la far condicio, sì, siete contenti, il sogno di un pisano è vedere Livorno bruciare e via,
e via. Tu Leo hai un'ultima curiosità,
tu invece sì,
Leo,
chiedete,
come rompete i coglioni tutti.
Come ti è nata anni fa ormai l'idea di lavorare insieme ai ragazzi down?
Vedi, per noia, perché non si offendono, perché noi, vabbè, c'è questo mio amico, si chiama Lamberto, che sarà anche nella trasmissione, che lui insegna storia e filosofia al liceo classico che frequentavo anch'io, noi siamo amici da 30 anni, siamo insomma cresciuti insieme, lui è un po' più grande di me, e ha iniziato facendo un laboratorio teatrale a Livorno, al Teatro Goldoni, e dice, ma questo laboratorio è aperto a chi? A tutti, dice, ma a tutti in che senso? A tutti, no? E quindi iniziano a venire persone un po' svantaggiate, che magari deambulano male, persone con la sindrome di Down, persone non vedenti, eccetera, eccetera, è nata questa compagnia dal nome impronunciabile, fastidioso, si chiama Major von Frincius, che non esiste, e quindi 10 anni fa gli ho detto, ma perché non proviamo a fare, lui faceva teatro disabile un po', è sempre stato circuitato un po' off, un po' nei circuiti un po' più elitari, la scommessa mia, e l'abbiamo fatta, un po' più avanguardista, è quella di portarla su circuiti più commerciali o anche in televisione, cioè
sì.
Federico Parlanti è stato anche il primo comico, tu Leo lo sai, che ha fatto tutte le puntate di un'edizione di Colorado, il primo comico con la sindrome di Down, oppure, però anche lì non l'ho mai dichiarato, oppure era quello di, con tutto il rispetto, portare una trasmissione di Up and Down anche non magari in quinta serata, ma in prima serata su Italia 1, abbiamo fatto 5 speciali in prima serata su Italia 1, questa è stata la cosa che secondo me è stata più bella, cioè riconsegnare alla dimensione della disabilità un'atmosfera veramente pop e leggera, mm-hmm, perché alla fine le cose serie non è che debbano essere necessariamente seriose, e il fatto che comunque le persone down sono molto meno in down di tante persone depresse che abbiamo incontrato da stamattina,
sì. E allora da domani, ogni sabato alle 20 qui su Radio 24, in replica la domenica alle 23, non perdetevi Radio Up and Down con Federico Parlanti e Paolo Ruffini. Grazie Paolo.
Grande.
Ti lascerei,
forza Pisa,
Paolo.
Ragazzi, sì. Forza Pisa. Ti lascerei, colleghi.
Ti lascerei con un messaggio di Giorgio, che tu sai che il sogno del pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
Bellissimo. Vi amo. Guarda, Pisani, vi voglio talmente bene che ve lo butterei. Grazie.
Ciao. Paolo Ruffini. Grazie a Paolo Ruffini. Attenzione, prima della borsa è arrivato il messaggio del super mega direttore, il nostro primo direttore Elia Zamboni, che è sempre costantemente all'ascolto. Caro Leonardo, dice: anche allora Manera avrebbe avuto diritto alla cittadinanza malgrado la sua ostilità a Brescia. Tutto per meriti professionali e simpatia. Questo mi spiace, perché ci sono delle parole di stima nei tuoi confronti.
Ringrazio le Zamboni, ma invece faccio notare che per chi abitava come me a Salò, Brescia era la grande città nella quale andare.
Era, certo, da bruciare, poi era da bruciare.
No,
la saltiamo,
no,
Brescia.
Un posto che si andava a fare la gita ogni tanto per vedere i negozi, eccetera. Poi, ovviamente, devo dire che tra Brescia e Salò, vabbè, non c'è paragone. No, beh, Salò è molto più bella, ecco.
Eccolo lì.
Però vabbè, faccio.
Vabbè, comunque. La borsa, vedo Deborah Rosciani. Cara Deborah.
Con la coda. Oggi
no,
no,
non ha la coda. Non ha la coda. Lavati i capelli. L'anno nuovo è partito con questa novità, guarda. Me li lavo ogni tanto.
Senti, questa gag brutta, Leonardo.
Esatto.
Smettiamola. Infatti. Va bene, vai, vai.
Pronto?
Come stanno i nostri vecchi?
No, no, un momento, mi scusi.
Solo adesso ti ricordi di loro.
Ecco.
Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
No, no, no.
No, 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 no.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
Che scusi?
Uno. Nessuno. Centomila.
È così evidente, accidenti.
Camera, tragedy, comedy, romance. You better dance when you're fighting stance, so you never have a fighting chance in a rat race where the referee's son started way in advance. But still, you live in the American dream. Silk PJ sheets and down pillows. Who the fuck would wanna wake up? You got it good like hot sex after the breakup. Your four-car garage is just more space to take up. You even bought your mom a new whip, scrapped the jalopy. $1,000 habit, $1 million hobby. You a success story, everybody wanna copy. But few work for it, most get jerked for it. If you think that you can ignore it, you're ignorant. A fat wallet still never made a man free. They say to eat good, yo, you gotta swallow your pride. But dead game plan, I'm not satisfied.
The poor get work, the rich get richer. The world gets worse, do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed. The ugly get mad, the pretty get stressed. The ugly get violent, the pretty get gone. The old get stiff, the young get stepped on. Whoever told you that it was all good lies, so throw your fists up, you're not satisfied.
Ehi, Manera, guarda che tua madre lei sarò gli ultras del Brescia.
Credo che il messaggio un po' minatorio sia: vi mando a Salò gli ultras del Brescia. Credo di aver capito bene, eh? Così, giusto? Oh, Leonardo, è sparito.
No, Salò gli ultras del Brescia.
Sì. Tra l'altro, nonostante l'odio che tu spargi nei confronti di Deborah Rosciani, vedi? Che cosa ha detto lei? Vedi come ti vuole bene? Che Leonardo è uno dei titoli che va meglio oggi in borsa. Tu sei veramente cattivo nei suoi confronti e nonostante ciò ricevi bene in ritorno.
Il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare l'orizzonte e non vedere più Livorno. Forza Pisa!
Abbiamo detto anche noi. Sì, cioè, nel senso, letto, non detto. The cut the lawn and uproot the weeds, cause I'm not satisfied.
The poor get worked, the rich get richer, the world gets worse, do you get the picture? The poor gets dead, the rich get depressed, the ugly gets mad, the pretty gets stressed, the ugly gets...
Allora, le 10:37 minuti. Mi ha colpito oggi, Leonardo, un'intervista sul Corriere Milano a Tommaso Greco, un docente universitario in Inghilterra e cofondatore del movimento Adesso, che ha elaborato una proposta di un salario minimo milanese. perché dice Milano è una città, insomma, dove il costo della vita è molto alto, eccetera. Ma di cosa parla? Parla anche un po' del tuo settore, il settore degli spettacoli, il settore dei teatri, il settore dell'intrattenimento in generale, perché notizia di qualche giorno fa, la procura ha commissariato una cooperativa che forniva lavoratori, in genere maschere a teatro, custodi, gente che veniva pagata anche 4 euro l'ora, cioè considerata sotto la soglia proprio del lavoro di dignità e sotto la soglia di povertà. No, questo per dire che magari uno va neanche nei grandi teatri, nei teatri rinomati, cioè cito dalla Scala in giù, voglio dire, no, nessuno si offenda come classifica, e magari trova dei lavoratori che però sono veramente pagati in quei contesti che sembrano sfavillanti, scintillanti, pagati molto molto poco. Tant'è vero che saluto Valentina Colagrossi, buongiorno, buongiorno Valentina. E grazie di essere qui con noi. Ci sente? Sì, eccoci.
Mi sento bene.
L'associazione che rappresenta come attivista dell'associazione, che si chiama Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali. Allora, al di là dell'ultimo scandalo, però, se ho capito bene, è un qualcosa che voi denunciate da tempo, l'idea cioè le condizioni di lavoro in settori che magari vengono considerati settori di nicchia, settori che dovrebbero produrre, come dire, ricchezza non solo culturale ma anche economica.
Sì, allora purtroppo la situazione che si sta verificando a Milano non è un unicum, è una situazione che è comune a moltissimi luoghi della cultura, e parlo di musei, biblioteche, archivi, teatri e altri spazi culturali su tutto il territorio nazionale. Noi come associazione nel 2022 abbiamo fatto un'inchiesta, l'ultima che abbiamo prodotto, proprio sulle condizioni di lavoro dei lavoratori del settore, e quello che è emerso appunto è esattamente questo, che le paghe si aggirano intorno ai 5, 6, 7 euro l'ora. In città come Roma, Milano, Venezia, che comunque hanno un costo della vita, come sappiamo, molto elevato, e appunto questo dipende principalmente dall'applicazione di contratti collettivi poveri da parte delle cooperative e delle aziende che hanno in regime di esternalizzazione, hanno in gestione i luoghi della cultura per conto delle amministrazioni pubbliche.
Ecco, voi legate molto a questo tema dell'esternalizzazione, cioè non è il ministero che fa il contratto ma si affida magari a cooperative che forniscono lavoratori. Questa questione ha acuito il problema?
Pensiamo che il problema sia appunto sistemico e dipenda appunto dal sistema degli appalti e delle esternalizzazioni, perché il punto è, sì, è vero che è la cooperativa che applica il contratto collettivo, ma la responsabilità in realtà in parte è anche in capo alle istituzioni pubbliche, perché i bandi, gli appalti capitolati di gara vengono scritti dai comuni, dalle direzioni museali, dal ministero, quindi insomma.
Sì, poi no, scusa, non
c'è
è che,
una
non
responsabilità
è che,
non, a monte.
Sì, non è che esternalizzare voglia dire violare le regole.
Basta. No, l'esternalizzazione è una pratica lecita, il problema sono poi le condizioni a cui si esternalizzano i servizi, premesso che comunque parliamo di beni culturali pubblici che, per quanto ci riguarda come associazione, noi abbiamo una posizione molto netta su questo, riteniamo che vadano reinternalizzati all'interno del ministero e delle istituzioni pubbliche. Fatto sta che se bisogna esternalizzare non è detto che le condizioni debbano essere queste qua, si può fare anche condizioni migliorative.
Infatti. Ma gli enti che esternalizzano però non hanno contezza di quanto poi vengono pagate le persone che lavorano per le cooperative.
Esatto, perché loro chi
non
pagano
sempre.
Poi?
Il problema è quello che quando vengono scritti i capitolati di gara non c'è quasi, cioè spesso il problema è proprio la non consapevolezza di quello che poi deriverà da quello che c'è scritto nel capitolato di gara, però è una responsabilità condivisa, perché non, il fatto che i capitolati siano in mano alle amministrazioni pubbliche fa sì che queste ultime possano intervenire scrivendo dei bandi decenti con l'indicazione del contratto di settore, che è il Federculture, e prevede delle paghe nettamente superiori a quelle che abbiamo sentito questi giorni, quindi può intervenire in questo senso, può esternalizzare in maniera, diciamo, etica, insomma.
Cioè puoi esternalizzare dicendo i dipendenti che arriveranno dalle cooperative devono però guadagnare un minimo che è questo.
Dovranno, ai dipendenti che voi prenderete per erogare questi servizi, andrà applicato questo contratto qui che prevede queste retribuzioni qui. Il problema è che spesso si va a ribasso perché i soldi non bastano mai, i beni culturali purtroppo soffrono questa cosa da decenni, il definanziamento è un problema strutturale anche lì. Però il contratto di settore, che ripeto è il Federculture, esiste e ha delle paghe nettamente superiori a queste.
È emerso questa ultima vicenda a Milano di una cooperativa che è stata commissariata proprio dalla procura, no? A su segnalazione ovviamente di alcuni dipendenti di questa cooperativa, ma è così esteso in realtà il fenomeno che abbiamo visto solo la punta dell'iceberg?
Purtroppo sì, cioè nel senso pensiamo ad esempio al fatto che poco tempo fa, qualche anno fa, la stessa sorte l'ha subita un'altra società che ha in gestione sempre in Lombardia i siti della Val Camonica, che sono quelli che fanno capo al Parco delle Incisioni Rupestri e a tutti i musei e gli istituti culturali che insomma creano quel sito lì. Loro erano dipendenti della Cosmopol, che è una società di vigilanza che qualche anno fa ha subito la stessa procedura, è stata commissariata per caporalato e l'esito è stato che poi ha dovuto adeguare le retribuzioni dei lavoratori a livelli che fossero al di sopra di certi standard, perché i lavoratori lì prendevano 4-5 euro l'ora. Cioè non è una cosa, non è un unico, sì, sì. Insomma è successo già in passato in questo caso stiamo parlando di due cooperative che gestiscono principalmente i servizi di maschere dei teatri milanesi. A Milano c'è una situazione analoga anche nei musei civici, dove ci sono delle cooperative che hanno in gestione il servizio di sala e di biglietteria dei musei in appalto, che applicano il contratto multiservizi e comunque ha delle paghe che stanno sui 6, 5, 6, 7 euro l'ora a seconda dell'inquadramento. E anche lì c'è una vertenza sindacale e c'è tutta una situazione analoga, quindi insomma già soltanto su Milano non è un caso isolato.
No, poi colpisce, Leonardo, dicevo prima, che sono magari ambienti scintillanti per chi li frequenta come spettatore, no?
Sì. Me, guarda, conoscendo alcune maschere che hanno lavorato appunto nei teatri milanesi, molte cooperative giocano sul fatto che magari alcune maschere sono studenti, quindi lo fanno, diciamo, come lavoro integrativo, però resta il fatto che insomma non è una paga comunque dignitosa.
Ma non lo è a prescindere dal servizio che si svolge e dall'età che si ha, cioè le paghe al di sotto di una certa cifra, come sappiamo e abbiamo visto più volte, o adesso per quello che costa vivere, pagare l'affitto, la spesa eccetera, sono proprio al di sotto della soglia di sopravvivenza.
Che ricordiamolo giusto perché è la legge numero uno, viene garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Io leggo l'articolo 36 della Costituzione: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questa è la Costituzione italiana. Poi c'è scritto tutto lì nella Costituzione, tutto quello di cui si parla quotidianamente. Grazie a Valentina Colagrossi. Ricordo, ci dici il sito di Mi Riconosci? Questo è miriconosci.it, si trova così se non sbaglio.
I social e con il nome Mi Riconosci, con il punto interrogativo finale, solo Mi Riconosci, oppure sul sito che sia www.miriconosci.it.
Esatto, punto it, si trova il contatto con la vostra associazione per anche segnalare o chiedere aiuto se siete in una situazione simile a quelle che purtroppo sono state denunciate. Grazie a Valentina Colagrossi. E dove andiamo, caro Leonardo? Vuoi dirlo tu senza presenza?
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Perduti a rincorrere il vento, chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi d'un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai.
Uno, nessuno, ma 100.000 persone che ti mandano a quel paese ogni giorno. Grande Mila.
Ma vai a cagare. No, ma no, no, ma assolutamente. Ma dissento, è sempre Pietro La Corte. Domani saranno 26 anni, giusto, dalla morte di Fabrizio De André. Allora, abbiamo parlato di bellezza dei teatri, di bellezza della cultura, ma c'è anche una bellezza un po' più brutta.
Buongiorno a tutti, buongiorno amici di Radio 24, buon 2025, ecco. Sono Gerry Padocchia, chirurgo estetico, lo sapete, meglio il chirurgo estetico, sono il chirurgo estetico più importante d'Italia, il più amato dai VIP, ma lo dico senza falsa modestia, perché è inutile girarci intorno.
Senta,
queste sono le campane perché sto trasmettendo qui dal mio studio che è dentro al Duomo di Milano.
Sì,
per dare uno studio di un certo prestigio ai miei clienti. Ma guardi, lo dico senza falsa modestia, perché l'umiltà ti porta dritto nel ghetto dei perdenti.
Pure.
Io rimango il top dei top, voglio subito avvisarvi, nelle prossime settimane sono pieno di lavoro, sono full, se voleste un appuntamento non mi è possibile concedervelo.
No, guardi perché, che infatti non...
Ma perché è tutto pieno? Perché tutti voi che vi siete ingozzati durante le feste, adesso sembrate dei cotechini con i piedi, cercate di risolvere la situazione vedendo da me, ma io ho già gli appuntamenti che avevo fissato anche in precedenza.
Vabbè.
Per esempio, sì, ho dovuto occuparmi di un signore.
No, non si dicono.
Un signore che aveva tantissimi nei in faccia. E allora gli ho chiesto: ma cosa fa? Ha portato anche le lenticchie, perché insomma sembrava. Vabbè, comunque.
Vabbè.
Le persone devono smettere di fare bagordi, di gozzarsi e poi di venire da me a piangere. Una signora mi ha supplicato, mi ha detto: dottor Padocchia, la prego, mi aiuti a tornare nella mia forma di prima. Ma se prima sembravi una rotoballa, non mi sembra una grande ambizione.
Sembrava cosa?
Una rotoballa e vuole tornare come prima, ma puntiamo a qualcosa di meglio. No? Perché la bellezza è l'unica cosa che conta della vita. Quelli che dico che conta la famiglia, gli amici, il bel lavoro, sono tutte fregnacce. Perché questa cosa qui, cioè la famiglia, gli amici, il bel lavoro, quando può capitare? Solo se sei bello. Se sei bello hai delle opportunità della vita, altrimenti sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti e gli altri non vogliono starti vicino, non ti chiamano per uscire, non ti assumono.
Espressione,
ed è giusto così.
Però, la rotoballa, avrei detto la balla di fieno, insomma, la rotoballa.
Una rotoballa.
Dà più l'idea.
Ma vede che anche lei ride perché la fa ridere l'immagine di una persona che ha una rotoballa, quindi è inutile che lei faccia tanto quello buono con tutti, vabbè. Quando poi in realtà lei ride delle rotoballe.
No, non rido, rido di lei che dice rotoballa.
Così. Sentiamo qualche domanda che ho fretta, devo tornare al mio studio.
Sì, forza. Che tra poco c'è la messa delle 11, credo, in Duomo, solenne. Ecco. Mi chiamo Valeria, ho 35 anni, ho piccole macchie solari. Forse è la mia amica Valeria, non lo so. Posso eliminarle col laser?
Allora Valeria, ho visto le tue foto, possiamo provare.
Stia bravo, perché magari è la mia amica Valeria.
E sì, quindi... ho visto le foto, io dico che possiamo provare con il laser, quello di Obi-Wan Kenobi, quello di Star Wars, altro che piccole macchie solari, sei un ghepardo, Valeria.
ma no.
Sempre un ghepardo con tutte quelle macchie. Tra l'altro... Sì. Il ghepardo è l'animale più veloce, prova anche tu Valeria a correre finché trovi un posto dove nasconderti. Ma Valeria, ma come te la sei messa la crema quando ti abbronzavi? Ti sei appoggiato un pezzo di Emmental sulla faccia e l'hai spalmata solo dai buchi?
Può essere che sia la tecnica adottata questa, magari per evitare gli
allora occhi. Valeria, lasciami sbaltire un po' di pazienti, poi prova a passare nel mio studio senza Emmental sulla faccia, vediamo cosa possiamo fare.
Vabbè, e Valeria,
se c'è un altro.
Sì, c'è Paolo ha un altro problema, sudo sempre moltissimo, la sudorazione, si può intervenire in qualche modo?
Ma certo Paolo, si può intervenire, per esempio attaccandoti un serbatoio da 140 litri sotto l'ascella. Paolo, io non ho mai visto una cosa del genere. Spero che tu abbia fatto un'assicurazione, perché chi ti cammina intorno con tutta quell'acqua scivola e cade per terra. Se qualcuno ti abbraccia fai il bagno. Posso anche provare a operarti, ma mi conviene mettere le pide e la maschera col boccaglio, così se ti agiti di più e vado sotto in qualche modo mi arrangio. Non so io come si fa a sudare così tanto. Sentiamo l'ultima domanda che poi ho da fare.
Sì, Mario. Mario, 28 anni, sto pensando di fare qualcosa per le gambe storte, mi dà un consiglio?
Certo, metti una gonna lunga e coprile. Se ti sembra strano, puoi sempre
Mario,
farti...
poi de gustibus, ma magari la gonna non penso che se la metta.
Ma scusa, ma con quelle gambe così storte cosa puoi fare oltre che a metterti una gonna per coprirle? Al limite puoi farti prete oppure diventare un derviscio rotante, così è la scusa per coprirti le gambe. Le tue gambe sono storte, mi sembra ottimistico dire così Mario, sembra due badade. L'unica soluzione è darle a Cattela, che magari te le attacca al muro e riesce a vederle. Se prendi una bussola vedrai che un ginocchio punta a nord e uno a sud. Come fai a decidere dove andare quando qualcuno ti dice andiamo di là con le tue gambe così storte? Allora, sinceramente, anche se sono il migliore dei migliori dei migliori, non sono sicuro di poter fare il miracolo. Prova a passare nel mio studio, diamo un'occhiata a quello scempio. Mi dispiace dovertelo dire, ma per te, caro Mario, si chiama, ecco, non sarà facile uscire dal ghetto dei perdenti, perché come dico sempre, nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì, però bisogna pensarci per tempo, quando si è ancora in tempo per fare qualcosa, intorno ai 12-13 anni, non più tardi.
E va bene. Ma invece lei col suo problemino che mi sembra di sentire dalla voce.
Ma quale? Non ho problemini, ma poi la voce non si vede. L'importante è l'aspetto. No. Poi la voce è una cosa che viene successivamente.
Però le adenoidi
Ma che adenoidi? Cosa sono le adenoidi? Cosa sono le adenoidi? Le adenoidi?
Tutto a posto, vabbè. Non si arrabbi, no, facevo una domanda.
Devo tornare nel mio studio di Milano adesso, nel Duomo di Milano, entrate in fondo a sinistra c'è Pandocchia e potete parlarmi direttamente quando sono libero, va bene?
Per il momento.
Vi saluto tutti.
Grazie al professor Gerry Pandocchia e va bene. E allora concludiamo questa settimana corta. Senti, per la gioia di Leonardo Manera, che quindi non si sarà stancato, caro Leonardo, vero? Mi sembra che sia andata, sia volata.
Ma la ripresa è sempre faticosa.
Sai che lunedì è prossimo? Lunedì prossimo è il Blue Monday, pare. Il lunedì.
Il giorno più triste dell'anno.
Più triste dell'anno. È il prossimo, giusto? Lunedì. Il giorno più triste dell'anno. Puoi venire a trovarci in studio almeno per il giorno più triste.
No, perché siete ancora tutti infettivi.
Ma che infettivi? Che... Miriam Lucchetti sta a posto. Vabbè, scusa, Pietro La Corte ha dei problemi, ma
malati,
quelli sono suoi.
Tra uno e l'altro, siete tutti. Sì, ma siamo... magazzino di virus.
Ma viene qui anche meglio... Andrew Spannaus, che è venuto lunedì e non ha niente. Guarda, che c'hai delle turbe, c'hai delle fisse tu, eh. vedo un cosa Deborah Rosciani pronto, scusa Deborah, Alessia, però posso presentare, scusate, io ho sempre questa costipazione. Ho capito, mi è rimasta un po' di raucedine, ma vai, siete sempre così sani, perfetti al 100%.
Però giovedì e venerdì la settimana prossima,
ma dai,
anche perché lunedì ho un'importante riunione con un avvocato per il tetto condominiale. No, purtroppo devo andare. Sì.
Già ridi.
Devo procedere. Stai verso queste soluzioni ormai drastiche, perché non c'è altro modo.
Stai affilando le armi. Condominio di Manera sta affilando le armi. Ci troviamo lunedì. Ciao.
Grazie, arrivederci.